Si tratta di una mostra a dir poco eccezionale, quella allestita alla collezione Reinhard am Römerholz di Winterthur, in stretta collaborazione con il Museo di Arte e Storia di Vienna, in cui tra l'altro poi l'esposizione andrà nel mese di giugno. Praticamente l'intero corpus dell'opera giovanile di Lukas Cranach il Vecchio, uno dei maggiori pittori del Cinquecento tedesco, viene per la prima volta presentato e attentamente studiato da questa doppia esposizione con un catalogo scientifico in ben tre lingue. Cranach gli anni viennesi è aperta a Winterthur fino al prossimo 12 giugno e noi la visitiamo con la direttrice del museo Kerstin Richter al microfono di Pier Lepori. Sentiamo.
Die Zusammenarbeit mit Wien, mit dem Kunsthistorischen Museum Wien, die hat sich zum einen einfach auch ergeben, weil die Wiener Sammlung den
Il nostro rapporto col Museo d'Arte e di Storia di Vienna è iniziato già nel 2018, quando l'istituzione austriaca stava organizzando la sua grande esposizione consacrata a Piet Bruegel, di cui la nostra fondazione possiede l'adorazione di immagini e la neve, un olio su legno di quercia del 1563. Purtroppo l'esportazione del nostro capolavoro era vietata, ma quando a nostra volta abbiamo organizzato l'anno seguente l'esposizione Il miracolo della neve, è stato possibile collaborare attivamente con il Museo viennese e questa collaborazione scientifica è risultata molto positiva, tanto da permetterci di continuare. Abbiamo così avuto l'idea di proseguire con un progetto comune consacrato al grande pittore rinascimentale Lukas Cranach. Entrambe le nostre istituzioni possiedono infatti alcuni rarissimi dipinti che testimoniano la prima fase del lavoro del pittore, quando verosimilmente arrivò appena trentenne a Vienna. Da parte nostra possediamo il dittico, databile intorno al 1502, che rappresenta il matrimonio del medico umanista Johannes Cuspidian e di sua moglie Anna, mentre Vienna possiede una crocifissione e un San Geronimo penitente. La collaborazione ha permesso di ottenere anche opere conservate a Berlino, Amburgo, Zurigo e in altre gallerie viennesi, come pure una serie di stampe e di miniature tratte dalle grandi collezioni bibliofile viennesi. In pratica questo doppio progetto consente di ammirare la maggior parte dei 10 dipinti del periodo giovanile di Cranach. A Winterthur abbiamo fatto ruotare l'esposizione intorno al nostro doppio ritratto per meglio conoscere questo periodo poco noto dell'opera di Cranach.
Früher Cranach, dann sind es unsere Sammlung. Viele denken ja, dass man Cranach eigentlich kennt. Es gab viele Cranach-Ausstellungen, man hat durchaus schon.
Molti pensano di conoscere bene l'opera di Cranach. Esistono infatti moltissimi dipinti celebri, attentamente studiati anche a livello scientifico, e numerose sono state negli ultimi anni le esposizioni. La sua produzione della maturità, stabilmente legata alla corte del principe elettore sassone a Wittenberg dal 1505 in poi, rappresenta una delle vette dell'arte rinascimentale, ma bizzarramente il periodo precedente, la gioventù viennese dell'artista, è stata finora poco indagata. Queste opere sono tuttavia estremamente singolari, diverse dalla produzione più tardiva di Cranach, che presenta in questo caso un linguaggio espressivo particolarmente interessante. Si tratta di un'arte più selvaggia, più espressiva, specialmente per quanto riguarda la raffinatissima raffigurazione del paesaggio. È vero però che mancano totalmente le fonti per lo studio di queste opere, perché sappiamo pochissimo di questo momento viennese del pittore. Quel che ci è rimasto sono una dozzina tra tavole e opere a stampa, oltre a qualche disegno, non molto di più.
6 Zeichnungen und das war es dann schon, also mehr gibt es einfach nicht.
La mostra che abbiamo allestito qui a Winterthur ruota intorno ai due ritratti Cuspidian e in generale intorno all'arte del ritratto, anche con esempi coevi come la coppia di un ritratto di Hieronymus Stadenhammer nella prima metà del XVI secolo o la straordinaria Donna che prega del 1508 proveniente dal Kunstmuseum di Zurigo. Da Basilea abbiamo ottenuto il prestito del ritratto di Hieronymus Checkenbürlin attribuito al maestro dell'Alto Reno, un ritratto gotico tardivo di grande impatto. Questi accostamenti mostrano bene l'evoluzione subita da Cranach, anche a contatto con Dürer, verso ritratti più raffinati ed espressivi, nonché l'introduzione del paesaggio, che non viene più concepito come uno sfondo, ma come un luogo in cui sono situati i personaggi del ritratto. Le influenze italiane e fiamminghe iniziano a trasformare la pittura di quegli anni e questi dipinti possono essere studiati anche alla luce del rinnovamento della pittura europea. Nel nostro doppio ritratto sono poi poi determinanti gli aspetti simbolici, con la presenza nel paesaggio di rimandi storici, elementi naturalistici e animali che hanno una natura fortemente allusiva. Nella stretta relazione con il paesaggio nasce anche un modello preciso, più tedesco, di realizzare questi ritratti. Si tratta di un processo di grande interesse che mette a confronto la tradizione gotica con i nuovi modelli figurativi. Questa tensione sarà ben meno presente e visibile nei quadri della maturità di Cranach e sono il frutto dell'ambiente umanistico estremamente vivace e stimolante dei primi anni del Cinquecento viennese.
Man kann durchaus Parallelen finden in seinem späteren Oeuvre.
Naturalmente si possono notare dei paralleli tra queste opere giovanili e la produzione più matura di Cranach. Il paesaggio resta uno degli elementi importanti nella sua opera. Quello che cambia però in particolare sono le figure, che diventano molto meno espressive. Le linee del Cranach maturo sono più eleganti e manieriste, l'incarnato più stilizzato e l'abbigliamento raffinatissimo. Il pittore entra a far parte della corte dei grandi e si allinea su uno stile più decoroso, su un'immagine dell'uomo ideale aderente alla riforma luterana. Questo è presente anche nella sua biografia, perché Cranach viene reso nobile dal principe elettore nel 1509 e diventa amico di Lutero. Rappresenta dunque i grandi temi religiosi, scegliendo i soggetti dall'Antico e dal Nuovo Testamento, e le sue incisioni illustrano gli incunaboli della prima Bibbia tedesca. Cranach muore a Weimar nel 1553, dopo aver realizzato più di 400 opere nello stile che gli conosciamo. Tutto questo è molto meno presente nelle opere di gioventù, caratterizzate, come detto, da una grande espressività.
Das alles ist viel unvermittelter in seinem Frühwerk und viel viel expressiver. Man muss sich vorstellen, der Lukas Cranach kam nach Wien und hatte überhaupt keine Rechte. Der war nicht verheiratet, der war nicht Bürger dieser Stadt.
Bisogna pensare che quando Cranach arriva a Vienna non ha nessun diritto. Non è sposato, non è cittadino viennese, deve dunque cercarsi una propria nicchia e la trova all'interno dell'università. Non disponiamo di documenti precisi, ma gli elementi stilistici e l'attività di incisore sembrano chiaramente indicare il suo rapporto forte con alcuni dei grandi stampatori dell'epoca. A Vienna, grazie all'arrivo in particolare di Johannes Finterburger, tra gli anni 80 del XV secolo e il primo decennio del Cinquecento, si sviluppa una forte attività di produzione di libri e stampe, con una grande varietà di soggetti, dai calendari alle opere medico-scientifiche. L'ambiente umanistico viennese, in particolare con Johannes Cuspidian o Konrad Celtis, stimolano la pubblicazione di autori classici con un grande fervore artistico. In pratica, Cranach arriva nel momento giusto, nel posto giusto, con le giuste competenze, e questo lo ha praticamente salvato.
Cranach war im richtigen Moment am richtigen Ort mit den richtigen Fähigkeiten und das hat ihn im Grunde gerettet. Also wir haben eigentlich das ganze Projekt gemeinsam entwickelt. Im Grunde ist es
con il Museo d'Arte di Storia di Vienna abbiamo lavorato a un unico progetto scientifico che però si declina in due mostre che pongono l'accento su aspetti specifici dell'opera giovanile di Cranach, anche perché non tutte le opere potevano viaggiare facilmente e restare assenti dai rispettivi musei troppo a lungo. Qui a Winterthur, come detto, ci siamo concentrati sul ritratto, mentre a Vienna vengono messi al centro dell'esposizione le opere religiose. Ma quel che è davvero importante è di aver potuto realizzare un catalogo comune che esce in tedesco, francese e inglese, che raccoglie il frutto delle ricerche comuni su questo aspetto così poco studiato di uno dei massimi e più noti pittori tedeschi. L'idea di una collaborazione scientifica è stata centrale in questa doppia esposizione. Due esposizioni in due luoghi diversi, ma un unico progetto scientifico.